Buongiorno a tutti, buon sabato. Desidero innanzitutto, prima di cominciare questo messaggio, fare un ringraziamento sia alla Chiesa che agli organizzatori del campo che è stato fatto 15 giorni fa, in cui hanno partecipato gran parte dei nostri ragazzi, che è stato un successo e ha permesso ai ragazzi di conoscersi un po' meglio fra loro. So che hanno fatto uno studio biblico durante questo campo che hanno seguito con grande interesse. Mia figlia addirittura ha preso degli appunti, che è fantastico, e quindi desideravo fare questo ringraziamento. Il messaggio di oggi ha questo titolo: La preghiera come battaglia. È un titolo abbastanza grave, se vogliamo, come tono, no? Perché la preghiera come battaglia, la battaglia è sempre uno scontro fra due fazioni, no? Perché questo titolo? Intanto vorrei dire che questo messaggio ha uno scopo esortativo, soprattutto per me, e perché noi sappiamo che come cristiani abbiamo in mano la verità, siamo dei figlioli di Dio e abbiamo questo dovere, e anche dovremmo anche considerarlo come piacere di pregare tutti i giorni, o quantomeno di pregare quasi tutti i giorni, sia per noi che per i nostri fratelli. Però è anche vero che magari nel corso dei giorni, dei mesi, degli anni, è vero che i nostri fratelli li conosciamo tutti, conosciamo anche gran parte dei loro problemi. Spesso vengono annunciate delle richieste di preghiera, e quindi noi magari ci troviamo nel tempo a dover fare a Dio sempre le stesse richieste, a fare sempre delle preghiere che sono, se vogliamo, anche un po' tutte uguali, no? Quindi queste preghiere, quando sono quotidiane, quando sono costanti, a volte diventano anche un po' routinarie, no? E quindi noi dovremo cercare di capire se stiamo incappando in questo tranello, cioè di fare delle preghiere che magari, è vero, sono costanti, ma sono non proprio convintissime, no? E quindi dobbiamo capire come risvegliare in noi questo spirito di Dio che ci viene dato come dono e che dovrebbe servirci tutti i giorni a fare delle preghiere molto con fervore, diciamo. Cosa intendo io per preghiera che magari è caduta un po' troppo nella routine? Vi faccio un esempio che abbiamo passato tutti, ne sono certo. Quando eravamo a scuola, alle elementari, di sicuro, prima o poi, la maestra una poesia da imparare a memoria ve l'ha data. E noi come la imparavamo questa poesia? La imparavamo in questo modo. Ho preso un estratto da una poesia di Giosuè Carducci, che è San Martino, che conosciamo tutti. Noi la imparavamo così: la nebbia agli irti colli, piovì girando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. E poi va avanti così. E tutte le volte ce le ripetavamo questa roba, no? La nebbia agli irti colli, piovì girando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Dopo 4-5 giorni ci interrogava la maestra, la recitavamo esattamente così, ci dava il voto e finalmente... Oh, che noia, ragazzi, finalmente sta roba qua ce la siamo tolta dalle scatole. Noi della poesia non ci abbiamo capito sicuramente nulla, nulla di spirituale, niente di niente. Il nostro unico problema era che ci avevamo un dovere, lo dovevamo fare, espletare, far contenta la nostra maestra, e la storia finiva. Con questo che cosa voglio dire? Che una cosa che di una persona che ha scritto, che addirittura ha preso il premio Nobel per la letteratura, noi l'abbiamo distrutta, non l'abbiamo capita, non gli abbiamo dato sentimento, però dovevamo farla per forza tutti i giorni, perché alla fine per studiare una poesia magari ci si metteva una settimana, no? Era diventata una cosa routinaria e questa povera poesia è diventata una cantilena. Ora, certamente non voglio dire che a volte nella mia vita, perché io parlo soprattutto per me stesso, ho fatto delle preghiere così, però voglio semplicemente dire che dobbiamo stare attenti perché noi ogni volta che facciamo una preghiera, soprattutto con argomenti molto seri e soprattutto quando preghiamo per i nostri fratelli, l'atteggiamento sicuramente non deve essere quello di essere degli automi, ma dobbiamo usare lo spirito di Dio. Vi dico un'altra cosa, io ho fatto il chierichetto sempre più o meno verso le medie, quindi 11 anni, 12 anni, e quando c'erano ovviamente non facevi solo le messe, facevi anche i funerali, facevi le veglie funebri, che erano delle cose pesantissime. E io mi ricordo tutte le volte che si andava, eravamo in tre, si andava col prete a fare queste veglie funebri. E tutte le persone, tutti i cari del defunto, tutti gli amici, che cosa facevano? Ripetevano per decine, per decine, per decine di volte il Padre Nostro, oppure decine, decine di volte l'Ave Maria, come degli automi. Cioè non c'era, non so neanche come dire, cioè è ovvio che il sentimento verso il defunto c'era, ma quelle preghiere sicuramente non erano delle vere preghiere, erano semplicemente delle litanie. E vi ho citato non a caso il Padre Nostro, perché ci ritornerò fra qualche minuto. Quindi, se torniamo al titolo, la preghiera come battaglia, e io ovviamente devo spostarmi sulla parola battaglia, perché la preghiera a volte è una battaglia. Però, per convincervi, vi devo raccontare un'altra cosa. E poi però arriviamo alle scritture. Questo è un aneddoto che mi è successo qualche anno fa. È molto breve, ma rende l'idea di quello che dirò dopo. Un giorno sono andato in un'azienda e ho incontrato un amministratore delegato. E era un'azienda piccolina, quindi io entro in un ufficio e vedo questa persona che era veramente molto in gamba, che stava parlando animatamente con un suo venditore. Quindi io avevo capito che c'era tensione e stavo per uscire dall'ufficio perché magari mi avrebbe accolto un po' più tardi, no? Lui mi vede, tenete conto che avrà avuto almeno 30 anni più di me, e mi fa: no, no, Ferro, vieni, vieni, ascolta anche tu sta roba qua. E disse queste cose. Sostanzialmente c'era un venditore che gli stava sottraendo del denaro. E quindi stava parlando col capo dei venditori di come gestire questa persona che ovviamente non era in ufficio. E mi fa: vedi Ferro, quando c'è qualcuno che ti vuole fregare o che ti sta fregando, finché non te ne accorgi, non c'è nessun problema. Tanto tu non te ne sei accorto. Se c'è qualcuno che mese dopo mese, che giorno dopo giorno ti sta rubando un centesimo alla volta, o anche 1 euro al mese, se tu non te ne accorgi, sei tranquillo, sei felice come prima. Ma se te ne accorgi, e quando te ne accorgi, allora devi agire. La palla ce l'hai in mano tu, perché se tu sai che c'è qualcuno che ti inganna e non fai niente, il problema da suo diventa tuo. E quindi, se te ne accorgi, devi fare qualcosa. Allora, a cosa serve questa piccola storiella? Serve a capire che nel momento in cui nella nostra vita c'è un ingannatore, c'è qualcuno che ci sta sottraendo qualcosa che non devono essere sempre dei soldi, può anche essere parte della nostra vita, può essere il nostro tempo. Finché non ce ne accorgiamo, noi stiamo benissimo, ma se ce ne accorgiamo dobbiamo fare qualcosa, perché se no il problema diventa nostro. Ed è per questo che vi voglio portare indietro nel tempo tutti quanti, chi di qualche mese, chi di qualche settimana, chi di qualche anno, chi anche di 50 anni, ma vi devo riportare al vostro battesimo. E giustamente, e non a caso, il nostro ministro periodicamente fa dei sermoni sul battesimo. L'ultimo l'ha fatto il 7 luglio 2018, che tra l'altro si può anche risentire online. Perché ritorniamo sul battesimo? Perché è una parte fondamentale della nostra vita, perché se noi torniamo al battesimo, stiamo tornando a quell'esperienza in cui abbiamo fatto tantissime cose perché ci siamo pentiti, abbiamo fra virgolette giurato di seguire nostro padre, abbiamo riconosciuto Dio come nostro padre, abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come nostro salvatore, eccetera, e tante altre cose. Ma una delle cose che viene fuori dal battesimo è che alla fine abbiamo anche riconosciuto che c'è qualcuno che era una vita che ci stava fregando e non ce ne siamo mai accorti. E quindi col battesimo alla fine che cosa abbiamo fatto? Ci siamo dovuti schierare. Non siamo più potuti, cioè non ci siamo più potuti sottrarre a questo ingannatore. Ci siamo dovuti schierare. E siccome voglio tornare alla parola battaglia, perché la preghiera spesso è una battaglia, allora cominciamo a capire che noi dal battesimo in poi ci siamo schierati con qualcuno. Perché c'è un ingannatore, e sappiamo tutti chi è, che tenta costantemente di sottrarci qualcosa, ci inganna, ci tenta. E quindi noi da questo momento in poi, cioè dal battesimo in poi, ci siamo schierati. Chi è questo ingannatore? Sappiamo chi è l'ingannatore. È Lucifero, l'angelo, che poi è diventato demone, che era, il nome lo dice, da portatore di luce, è diventato Satana. E Satana che cosa vuol dire? Vuol dire proprio, guarda caso, vuol dire avversario, vuol dire oppositore. È proprio quello che sta dall'altra parte. È proprio quello che sta in una battaglia, sta dall'altra parte. Giobbe, capitolo 1, versetto 7. Questo è un versetto che io rileggo volentieri perché mi ha veramente fatto capire di come spesso si muova questo oppositore. L'Eterno disse a Satana: da dove vieni? E Satana rispose all'Eterno: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Questo è molto importante perché noi abbiamo anche preso coscienza che questo mondo va male, i mali che ci sono in questo mondo arrivano da lui e dalle persone che stanno con lui, dalle persone che si sono fatte traviare da questo demone angelo. Se torniamo alla parola battaglia, perché poi è giusto anche, abbiamo detto che la parola Satana vuol dire avversario, oppositore. La parola battaglia vuol dire questa cosa qua. Io l'ho preso proprio dal vocabolario perché non volevo sbagliare. È uno scontro decisivo o comunque importante fra due grosse unità nemiche. Oppure è un contrasto vissuto a fondo tra due o più gruppi. Quindi abbiamo capito che abbiamo imparato questa roba. Allora, sicuramente ci siamo schierati e non ci possiamo sottrarre. Sicuramente ci deve essere una battaglia da affrontare. Noi ovviamente affrontiamo queste battaglie con la preghiera. Il punto è come fare queste preghiere, come evitare la nebbia agli irti colli, piovigginando sale, eccetera, eccetera. Allora, noi prendiamo adesso una scrittura e vorrei che ci andaste anche voi, per favore. Questa è una anche questa scrittura la utilizziamo spesso, in Efesini capitolo 6, qui si parla dell'armatura di Dio, qui si parla dell'armatura di Dio e quindi in realtà ci sta dicendo un po' di cose. Chiedo scusa perché io ho preso un solo versetto, invece volevo leggervene un po' di più, aspettate che vado direttamente a prendere tutto il capitolo. Allora, siamo ovviamente siamo da pagina da scusate dal versetto 13, abbiamo detto Efesini capitolo 6, dal versetto 13 ci spiega un po' che cosa intende per armatura, che come armatura non è, cioè è una cosa un po' complessa perché viene anche descritta nelle sue parti. Infatti il versetto 13 ci dice già, perciò prendete l'intera armatura di Dio, ci dice prendete l'intera armatura. Poi se andiamo al 14 inizia a descriverla, state dunque saldi avendo ai lombi la cintura della verità e va bene, rivestiti con la corazza della giustizia e va bene, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Quindi abbiamo già capito che ci serve una cintura, ci serve bene o male una protezione ai piedi e a tutto il corpo, perché ci serve una corazza. E poi ci dice, soprattutto prendendo lo scudo della fede, ok? Ci ha dato anche uno scudo. Cercate di visualizzare questa cosa, no? La vestizione del soldato medievale, per esempio, no? Che si metteva tutta questa roba addosso per proteggerci. Arriva addirittura all'elmo, prendete anche l'elmo della salvezza. E poi una cosa fondamentale che è questa, ci dà anche la spada dello spirito, che è la parola di Dio. Quindi ci sta dicendo, mettiti la cintura per difesa, mettiti la corazza per difesa, prendi lo scudo per difesa, mettiti l'elmo per difenderti, però devi anche avere una spada. È la spada che ci serve, non la spada quella che taglia le persone in due. È la spada dello spirito, che è la parola di Dio. E soprattutto dice dopo, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera, eccetera, eccetera. Quindi ci dice, guarda, io ti ho dato l'armatura, ma ti ho dato anche la spada. E la spada ti serve per pregare anche. Quindi la preghiera spesso è una battaglia. E questo, allora, se noi abbiamo nel nostro cuore questo sentimento, vedrete che le vostre preghiere, le mie soprattutto, perché ribadisco, io parlo per i miei difetti, le vostre preghiere, se sono diventate delle cantilene, non lo saranno più, saranno fatte con lo Spirito, con la parola di Dio. E questo è molto, molto importante, perché essere meccanici nella preghiera senza metterci nulla è uno dei è veramente un tranello che nel quale Satana può farci cadere. Quindi abbiamo detto che ci siamo schierati, abbiamo un'armatura, abbiamo una spada, quindi sappiamo che dobbiamo pregare con fervore, dobbiamo usare lo Spirito di Dio, però abbiamo detto che ovviamente ci vuole anche una gran fede. Ci vuole veramente una gran fede. E per questo vi chiedo per favore di andare a Matteo 17, versetto 20. Perché dico che ci vuole una gran fede? Non sto dicendo che non abbiamo fede, non sto dicendo che non crediamo a sufficienza. Sto dicendo che dobbiamo avere fede perché il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Dobbiamo anche avere fede e pregare anche per le situazioni più incredibili, perché non è il nostro compito risolvere le situazioni, è un compito del nostro Padre. Noi però dobbiamo pregare. Matteo 17:20, e Gesù disse loro, per la vostra incredulità, perché io vi dico in verità che se avete fede quanto un granel di senape, direte a questo monte, spostati da qui a là, ed esso si sposterà e niente vi sarà impossibile. Ovviamente non siamo noi che spostiamo la montagna. È la nostra fede, è la sua parola che sposta la montagna, mica noi. E uno pensa, che esagerato, dai, ma questo qui è figurata la cosa, no? Scusa, non si può mica spostare una montagna. E io vi dico questa roba. Avete sentito tutti che, mi sembra un 15 giorni fa, comunque non tantissimo tempo fa, ci sono stati questi, mi sembra, 12 ragazzi con un allenatore che si sono dispersi nelle grotte in Indonesia, un paese del genere. E insomma, c'è voluto un sacco di tempo per tirarli fuori da questa montagna, una situazione complicatissima, e oltretutto squadre internazionali che sono partite, eccetera. E non so se voi ci avete fatto caso, ma c'era anche un sacco di gente fuori, genitori inclusi, che pregavano. Ora, io non voglio entrare nel merito che o fossero buddisti o stessero pregando qualche dio che non esiste. Il punto non è questo. Il punto è che alla fine questi qui, è vero che la montagna non l'hanno spostata, ma l'hanno svuotata e ci sono riusciti. Se non avessero avuto quella costanza, questi sarebbero morti tutti. Hanno preso, hanno fatto delle come si può dire? Hanno fatto delle tubazioni e hanno tirato fuori da quella montagna decine di migliaia di metri cubi d'acqua, l'hanno svuotata, è vero che non l'ha spostata, l'ha svuotata. Quindi quello che voglio dire è che non è vero che ci sono delle cose impossibili, non è vero, non è vero. Se si fossero rassegnati, perché comunque c'era la stagione dei monsoni e perché questi hanno fatto una stupidata ed è colpa loro e perché dobbiamo spendere tutti questi soldi per questi ragazzi, alla fine li hanno salvati. Quindi io sono convinto che qualcuno avrà pregato nella maniera giusta, nel modo corretto, perché sennò quei ragazzi non sarebbero venuti fuori. Però questa è un'opinione personale, ma è semplicemente per dire che bisogna avere fede anche nell'impossibile, assolutamente. Adesso vi voglio raccontare un'altra cosa e poi torniamo sulla fede. Questa però non è una... ho assistito ad una... un breve video su internet di 3 minuti, e sono bastati 3 minuti per farmi sapere, per farmi capire un sacco di cose, che poi io sono andato a ricercarmi nella Bibbia, no? Non dico il nome, non dico il cognome, però dovete sapere che tempo fa, anche una ventina d'anni fa, di più, forse 25, l'Italia è stata per diversi anni la numero uno nella pallavolo mondiale. Ha vinto tutto. Ha vinto le Olimpiadi, i campionati del mondo, ha vinto gli europei, ha vinto tutto, tutto. E ha vinto soprattutto perché, ma non lo dico io, cioè lo dice i tecnici, eccetera, perché è arrivato questo allenatore e ha ribaltato la filosofia della pallavolo. E lui ha fatto questa presentazione bellissima. Io non so se sapete come funziona la pallavolo, ma ve la spiego brevemente. Ci sono due squadre con una rete, la palla non deve mai toccare terra, quindi una squadra batte e io ho 3 colpi per poterla buttare di là. Quindi in genere c'è una ricezione, il primo tocco, un'alzata, secondo tocco, e l'ultimo giocatore che la butta dall'altra parte, diciamo in modo abbastanza violento, ma non per fare male, per far sì che non venga contrastato e per buttarla a terra nell'altro campo. E lui raccontava questa roba. Ovviamente il passaggio più importante è quello dello schiacciatore, perché è lo schiacciatore che fa il punto. Quando lo schiacciatore magari schiacciava male e la buttava fuori, guardava male l'alzatore e cominciava a fare, no? Tutti questi gesti, no? E cosa voleva dire? Alzatore, se tu non me la dai bene questa palla, io non posso schiacciare dall'altra parte bene, e quindi perdiamo il punto. A sua volta l'alzatore si girava verso la ricezione e diceva, e quindi che cosa voleva dire? È come se dicesse, ma ragazzi, se non fate la ricezione bene e non me la passate bene, io non posso darla all'alzatore bene e lui non può far punto. A questo punto la ricezione, poverina, si guardava in giro e non poteva fare lo scaricabarile su nessuno, perché non poteva dire all'avversario, oh ascolta, battimela bene, perché sennò io non posso passarla bene all'alzatore, il quale è. Insomma, era uno scaricabarile. Allora lui ha detto, no, da oggi non si gioca più così. Perché? Gente che riceve bene palloni facili, ce ne sono tantissime. Gente che riceve bene palloni difficili, quello è un vero giocatore. L'alzatore che alza bene le palle difficili è un bravo giocatore, perché l'alzatore che alza bene palle facili ne trovo anche in mezzo alla strada. Lo schiacciatore che schiaccia bene palle facili le trovo quanti ne voglio. Lo schiacciatore che schiaccia bene palle difficili è un bravo giocatore. E fece questo discorso. Io non voglio più che nessun giocatore mi dica, io non riesco a fare questa cosa perché puntini puntini, e questo perché non è colpa sua. E questa è stata una grande lezione. Perché? Perché torniamo sulla fede. Io non posso pregare per un mio fratello e dire, eh sì, però che situazione, guarda te che ci sei infilato proprio. Quindi io non prego più in modo convinto perché la situazione è colpa sua? No. Il problema è mio. Sono io che devo pregare con la fede dell'impossibile e non scaricare la situazione su di lui. Perché a questo punto la palla è mia. Sono io che devo schiacciare e fare punto. L'avete capita questa?
Sì.
Bene. E infatti, cioè non è che me la sono inventata sta roba, cioè è vera questa roba, però io poi sono andato sulla Bibbia e dico, ma io sta roba l'ho già vista da qualche parte. Allora, in Primo Corinzi, se andiamo tutti in Primo Corinzi, per favore. Primo Corinzi 13, versetto 2, che parla proprio della fede che si ritorna ai famosi monti che si spostano. C'è scritto: e quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho la carità non sono nulla. Allora io non devo giudicare, io devo pregare, perché questo vale anche per me. Io mi aspetto che i miei fratelli preghino per me con la carità. Cioè, non giudicate, pregate, fate. Fate, usate lo spirito, usate questa spada che, ribadisco, non è tagliare in due una persona, ma era la spada dello spirito che è la parola di Dio. Efesini 6, 17, ci sono tornato un attimo. Quindi abbiamo detto che, allora, ci siamo schierati, sì, abbiamo delle armi per poter fare una battaglia, sì, abbiamo la fede, sì, se ci manca qualche pezzettino di questi dobbiamo rinforzare queste cose affinché le nostre preghiere, soprattutto quelle per i nostri fratelli, per i nostri figli, diventino delle battaglie reali, cioè reali, scusate, poi non voglio essere frainteso, nel senso delle battaglie spirituali, cioè utilizzare veramente lo spirito di Dio. E vorrei dirvi un'ultima cosa, perché uno può anche dire: sì, vabbè, ok, fantastico, io però non so pregare. Guarda, è una roba che io c'ho questa non riesco a partire, per me è veramente molto difficile. Ma a questo ci ha sempre pensato Dio. Perché? Perché Dio, e adesso torno qua, no? E vi ricordo che quando ero chierichetto di Padre Nostro, se mi toccava dirne anche una cinquantina al giorno, e torniamo al Padre Nostro, torniamo a cosa dice Gesù Cristo, perché il Padre Nostro sono, aspettate, quanti versetti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 5 versetti, ci ha detto tutto. 5 versetti di Matteo 6 a partire dal 9 ci ha detto tutto. Vi si apre un mondo con questo Padre Nostro, vi si apre un mondo. Perché? Perché adesso lo leggiamo un attimino e vediamo che cosa può succedere, no? A posto di dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua... Perché poi era così, era così, io me lo ricordo. No, era un po' più: Padre nostro che sei nei cieli, però era sempre una roba, ragazzi, che, cioè, non è il modo migliore, francamente. Cioè, bisogna anche utilizzare, noi che abbiamo lo spirito, bisogna usarlo. Lui qua ci dice tutto. Allora, intanto la preghiera è sempre per noi, non è per me, non è Padre mio, è Padre nostro, e già abbiamo capito che dobbiamo pregare per tutti, comunque, sempre. Uno spazio per gli altri nelle nostre preghiere ci deve essere, sempre. Infatti dice: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. È bellissimo, perché? Perché lui dice: innanzitutto, grazie Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Tornate sui comandamenti e vedete che prima di tutto bisogna onorare i primi comandamenti. E ce lo dice qua: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, perché sappiamo che il regno non è qua, sappiamo che c'è l'ingannatore, che dobbiamo affrontare una battaglia. Ce lo dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Ed anche questa è una cosa bellissima, perché qualsiasi cosa noi diciamo, e lo dobbiamo dire con la fede, sappiamo che la volontà è sua e che lui risolverà le situazioni nei modi e nei tempi che deciderà lui. Lo sappiamo anche nell'ultimo gran giorno che neanche il capello della più sconosciuta delle persone che è morta ingiustamente verrà perduto. Quindi siamo, cioè qua ci dice anche, cioè mi viene addirittura in mente l'ultimo gran giorno, è una roba incredibile, dacci oggi il nostro pane quotidiano, vuol dire pensa anche ai nostri bisogni, ma anche quelli materiali e anche spirituali. Sappiamo che il pane non è soltanto materiale, ma è anche spirituale. E poi un'altra cosa, perdona i nostri debiti, come anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. Questo è fondamentale, ma non solo nei confronti del mondo, è fondamentale perché se c'è qualche rancore fra di noi, per un motivo qualsiasi, per un motivo banale o meno, dobbiamo metterlo da parte, perché come noi abbiamo dei debiti, anche noi li perdoniamo ai nostri debitori. Bisogna pregare per i nostri fratelli, comunque con grande fede, a oltranza. Fine, è una battaglia, punto. E poi finisce chiaramente con la cosa che abbiamo detto prima, quindi non esporci in tentazione, ma soprattutto liberaci dal male. Quindi noi sappiamo che un giorno questo ingannatore sarà sconfitto. Quindi il Padre nostro vi ha raccontato talmente tanta roba, ma talmente tanta roba, che se cominciate da qui e aprite la Bibbia, vi garantisco che le parole per una preghiera vi verranno fuori, vi verranno fuori. Utilizzate il Padre nostro. Dimenticatevi di Giosuè Carducci, come si faceva alle elementari. Quindi, in buona sostanza, per concludere, la preghiera come battaglia vuol dire semplicemente, non nell'accezione negativa, ma nel senso che noi dobbiamo combattere con le armi e con gli strumenti che ci ha dato Dio Padre, che ci ha indicato Gesù Cristo, affinché ogni giorno la sua preghiera, e cerchiamo di far sì che ogni preghiera che facciamo ogni giorno sia unica, unica e vera per noi, per i nostri cari, per i nostri fratelli.